Sì. Allora, intanto vi ringrazio, diciamo nel senso che questi sono dei momenti importanti per poter naturalmente dare una lettura, diciamo, e dei dati che sono stati raccolti, soprattutto in una prospettiva, anche diciamo, di eventuali riforme normative, perché tante volte noi vediamo, no, che le riforme normative che riguardano i settori di SPL, quindi sia il servizio idrico che i rifiuti, partono diciamo, da delle concezioni che spesso magari non hanno, come dire, non sono supportate da una lettura di quella che è la situazione attuale. Allora, se parliamo di criticità, le maggiori criticità che noi abbiamo rilevato, innanzitutto riguarda una normativa che è inadeguata. Una normativa che è inadeguata, questo l'abbiamo detto in altre situazioni, ma naturalmente questo lo studio l'ha riconfermato, perché noi ci troviamo di fronte a una situazione di un DLGS che è il 152, come sapete, del 2006, che disciplina la materia tra gli altri anche del servizio idrico integrato, che però è una norma che sicuramente dovrà essere, sono norme che dovranno essere adeguate perché alcune sono state abrogate, altre fanno riferimento ad esempio a delle disposizioni che in parte sono state abrogate, quindi anche a volte. Diciamo così, per pensare di far rivivere a delle norme che comunque non hanno più attinenza con la realtà proprio perché si rifacevano addirittura alla legge Galli, chiaramente qui si impone la necessità di dover intervenire con, come dire, un processo coordinatore della norma e questo, diciamo, è il primo dato essenziale. Poi naturalmente vi sono anche le leggi regionali, perché noi troviamo una situazione con le leggi regionali che spesso, sapete, hanno cercato in qualche modo non di occuparsi solo della delimitazione degli ambiti territoriali e di altri aspetti organizzativi, ma proprio dei modelli di gestione, che invece questa è materia che è riservata alla disciplina nazionale. Quindi l'intervento della Corte Costituzionale anche su queste leggi regionali naturalmente ha creato una situazione per carità doverosa da parte della Corte Costituzionale, ma nel coordinamento, no, delle norme, diciamo, in generale sicuramente ha creato delle difficoltà. Così come ad esempio io penso alla materia delle gestioni transitorie. Noi sappiamo che nel decreto legislativo 152 del 2006 vi è un articolo, che è l'articolo 172, dedicato alle gestioni transitorie, che è uno degli articoli più complicati e confusi che naturalmente esistono.
Interrompo un secondo
Sì.
perché è bello della diretta. Proprio sulla 152, sulla base di queste riflessioni che lei ha fatto, anzi sulla normativa così rarefatta, così problematica, che poi è uno dei problemi anche della sovrapposizione di funzioni, secondo lei è il tempo di ridefinire la valutazione della 152?
Sì,
Di se,
assolutamente,
in qual senso
assolutamente. Da
eventualmente?
tempo l'abbiamo già detto, però direi che ancora di più adesso è opportuno intervenire sulla 152-2006, anche perché, ripeto, contiene quelle che sono le disposizioni fondamentali in materia di servizio idrico. Spesso noi troviamo poi altre norme che sono sparse, perché ovviamente se parliamo di affidamenti, no, dei modelli di affidamento, noi abbiamo il testo unico delle società partecipate, abbiamo anche il codice dei contratti che si occupa di affidamento in house e vabbè, questa è la sede, però sicuramente una rivisitazione della 152 anche per coordinarla rispetto, diciamo, a queste disposizioni è assolutamente necessario. Direi che se parliamo di criticità, dato che poi dobbiamo essere, diciamo così, sintetici. Altre criticità, la criticità maggiore riguarda la frammentazione del servizio.
Esatto.
Questo è uno, se for, diciamo, il problema essenziale è la frammentazione del servizio. Noi sappiamo che, e fra l'altro l'acquisizione dei dati che abbiamo fatto col progetto Reopen lo conferma. È diciamo, essenziale questa ricerca che è stata fatta, perché noi abbiamo potuto valutare una frammentazione del servizio sia dal punto di vista orizzontale, cioè più gestori nell'ambito di un ATO. Noi sappiamo che la legge invece richiederebbe un gestore unico. E in più la frammentazione verticale vuol dire che più soggetti, e poi questo sarà oggetto di un approfondimento che farò dopo, però più soggetti come dire, si occupano di singoli segmenti del servizio idrico integrato, che è un altro problema. Quindi di fronte a una situazione in cui noi a regime dovremmo avere 80 gestori, cioè se si fosse applicato il principio della gestione unica, 80 gestori, noi dallo studio che si è potuto, dai dati che abbiamo raccolto, abbiamo ben 299 gestori, quindi rispetto agli 80, e soprattutto abbiamo una marea che secondo me è il problema del problema delle gestioni in economia. Abbiamo 1763 gestioni in economia in Italia, e uno dei problemi, diciamo così, sicuramente più rilevante, perché le gestioni in economia naturalmente sono gestioni che non potrebbero andare avanti, cioè che dovrebbero cessare. Però è chiaro che una situazione, finché non si rinviene, non si va a cercare il gestore unico, si lascia tutto com'è. E questo devo dire, concludo questa parte, che la giurisprudenza in qualche modo, però è da conto di un assetto, ha sempre costantemente affermato che finché non sarà individuato il gestore unico, le gestioni, anche scadute, rimangono finché non ci sarà la scelta. Quindi questo sicuramente, voglio dire, una lettura normativa e una lettura anche delle norme precisa, ma vuol dire lasciare, dare la possibilità, creare un incentivo a lasciare le cose così come stanno. E questo, diciamo, e così
questo
è
mi suscita un'altra riflessione. Quindi quanto però incide, due riflessioni in realtà. Primo, quanto incide a questo punto il modello organizzativo della gestione?
Allora,
e se si può individuare un modello unico? E la seconda, perché le compatto un'altra riflessione che mi è venuta su questo, se il paese ha una distribuzione da questo punto di vista delle criticità omogenea o ci sono dei problemi fra nord, sud e centro, e questa è un'altra dei problemi che soprattutto in questo momento che iniziamo a parlare di regionalismo differenziato dobbiamo affrontare, certo, proprio per la gestione delle politiche generali.
Certo. Allora, sui modelli di gestione io personalmente, anche i dati lo confortano, non è che esiste a priori un modello di gestione, diciamo che così, che risponde maggiormente ai fini di un'efficienza. Chiaramente se noi dobbiamo fare una valutazione dei dati possiamo constatare che la maggior parte delle, diciamo così, delle aziende partecipate si trovano al nord, si tratta di gestori industriali che sicuramente in qualche modo assicurano una maggiore efficienza del servizio. Quindi è chiaro che se io dovessi dare una lettura del dato così, l'azienda, diciamo in qualche modo, l'azienda partecipata dovrebbe essere. Però io non credo, ovviamente poi ricordiamoci che i modelli di gestione sono quelli che in qualche modo diciamo sono di derivazione comunitaria, quindi i modelli di gestione sono la concessione al privato, la società mista o la società in house o anche diciamo l'azienda speciale. Però come dire, se noi dovessimo dare una lettura di dire il modello ideale, no. Non esiste un modello ideale, i modelli vanno bene quelli che sono e d'altra parte li dobbiamo rispettare. Il problema è più che altro, diciamo così, come vengono strutturate la pianificazione degli investimenti, la realizzazione degli investimenti, il controllo sulla realizzazione degli investimenti. Cioè questo è l'elemento importante, la capacità ovviamente di in qualche modo attuare gli investimenti. Quindi questo direi che può prescindere da quello che è il modello di gestione. Per quanto riguarda l'altra domanda che mi aveva fatto, no? Cioè se c'è una discrasia, cioè se c'è una differenziazione, beh sì, una differenziazione, i dati lo confermano, c'è una differenziazione forte tra nord e sud, e questo noi lo vediamo soprattutto sia, vabbè, come in qualche modo ricordato, sulle gestioni in economia, che secondo me è una delle problematiche maggiori. La maggior parte di gestioni in economia si rinvengono al sud. Sappiamo che ad esempio una gestione economia comporta un investimento di 4 euro per diciamo, abitante all'anno. un investimento fatto invece attraverso non una gestione economia, ma un soggetto, un gestore qualunque esso sia, ma comunque con valenza industriale, è di 39 euro per abitante all'anno. Quindi capite, diciamo così, non è che uno dice io ce l'ho con le gestioni in economia oppure in qualche modo no, si va ad incidere sull'assetto comunale. No, perché è un dato di fatto che la capacità di investimento è quella che è. E poi anche in termini di efficienza del servizio. Quindi la maggior parte, abbiamo detto, di gestione economia sono al sud rispetto che al nord. E poi anche, possiamo ad esempio, altri indicatori l'abbiamo nel fatto che gli investimenti sono coperti al nord dal 90% della tariffa. E questo è un dato, mentre al sud gli investimenti sono coperti solo al 50%, anche meno della tariffa. Quindi è chiaro che sono necessari degli investimenti pubblici, diciamo, sotto questo profilo, mentre in qualche modo laddove sono coperti da tariffa c'è no, un'autonomia in qualche modo sotto questo profilo, e quindi questo è un dato fondamentale, senza contare che le tariffe al sud a volte sono maggiori che al nord, quindi tariffe maggiori, minori investimenti, maggiori necessità di copertura con dei fondi pubblici. Diciamo che qui, senza ovviamente poi contare in termini di efficienza del servizio, le perdite di rete che a volte abbiamo constatato, che sono ovviamente non è come media, ma addirittura 2000 volte superiore a quello che avviene al nord. Quindi in qualche modo poi questo va di pari passo col fatto che gli investimenti, cioè anche lì nel sud possiamo constatare che rispetto alla media nazionale la realizzazione degli investimenti, diciamo così, è inferiore. Così come anche le procedure di infrazione comunitaria, perché le procedure di infrazione comunitaria, cioè il 70% degli interventi soggetti a procedura di infrazione comunitaria, si trovano al sud. Quindi se noi diamo la lettura di questo, che è una constatazione, sul fatto che al sud in qualche modo il fatto delle gestioni economia che assorbono le tariffe eccetera, quindi ovviamente questi sono i dati necessari che ci servono per capire come dover intervenire nel futuro.
Questo è importante, questo vi fa rendere conto dell'importanza di fruire di questi dati nel momento in cui andiamo a affrontare i tavoli sia sull'autonomia differenziata sia sulla gestione degli enti locali, anche perché tradizionalmente nel paese dagli anni 70 e dagli anni 90 ogni volta che abbiamo fatto una divisione per territorio delle funzioni abbiamo, diciamo, lasciato un po' perdere invece quello che era il settore della finanza locale, che invece era nevralgico, quindi certo. Sostanzialmente abbiamo fatto delle distribuzioni di funzioni prima di tutto a costo zero e teoricamente senza spostamenti e senza modifiche del quadro di finanza locale, ma soprattutto senza avere i dati di riferimento che ci dicevano quali erano i gap. Quindi quando siamo andati a lavorare poi dopo sui parametri abbiamo visto che questi parametri erano completamente sfalsati. Questo diventa un problema e rende inefficace anche la migliore delle riforme. Grazie moltissimo.
Volevo solo, se mi è consentito, una battuta, perché è una cosa che ci tengo. Noi abbiamo constatato anche nell'ambito del progetto quello che dicevo, no? Cioè il fatto che tanti segmenti del servizio idrico integrato non sono affidati a un soggetto unico ma a una pluralità di gestori. Ci sono però delle situazioni, questo non è solo una criticità, delle situazioni che sono insuperabili. Cioè, quindi secondo me bisognerebbe ripensare al dogma della nozione di servizio idrico integrato. Lo stesso Arera in qualche volta, diciamo, più volte l'ha sottolineato. Quindi pensiamo anche di, non dico spacchettarlo, ma in qualche situazione, perché quello è uno dei maggiori ostacoli per arrivare a una gestione unitaria nell'ambito del servizio idrico integrato.